Non, non, no, 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 no.
Quante volte vi siete sentiti dire no? È una parola di sole due lettere che spesso però ci cambia la vita, ce la stravolge. La persona che ami ti dice no, non voglio più stare con te. Il datore di lavoro che ti licenzia. No, mi spiace, qui non c'è più bisogno di te. Di no ne abbiamo ricevuti tanti da piccoli e continuiamo a sentirli anche da adulti. No, da quando ti svegli in pausa pranzo e te li porti fino alla sera. Alcuni no ce li andiamo a cercare. Altri, purtroppo, li subiamo senza poter fare niente. Adesso pensate ad una bambina piccola, vivace, con l'argento vivo addosso. Per 104 giorni deve rimanere ferma a letto. Per 104 giorni i dottori entrano nella sua camera e sono costretti a dirle: e no, ci spiace tanto, ma non puoi andare a giocare con i tuoi fratelli. E no, per adesso non puoi tornare a casa. No, no, no.
Io mi alleno all'acquacetosi, appunto, ci sono i pulcini della Roma. E quando vado al bar, ovviamente li becco tutti. E c'era la mamma: guarda, lei è quella ragazza disabile che fa sport, roba così. E ci sono questi bambini, ma piccoli, si dicono: mamma, si dice scherma paralimpica, lei è un'atleta paralimpica.
Quella bambina in ospedale era Bebe Vio. E ora ci racconterà come ha fatto a trasformare quei 104 giorni di no in un oro olimpico. Sono Caterina Balivo, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Ricomincio dal No.
Sì, c'è, quindicesima stoccata, Beatrice Vio è campionessa paralimpica 2016, vedete la sua gioia, l'esplosione.
Bebe Vio non ha bisogno di presentazioni. Tutti la conosciamo, è una gloria azzurra della scherma. Non so se ha più anni o più medaglie. Oro a Rio de Janeiro.
Eccola sul podio, Beatrice Bebe Vio.
La 24enne Bebe, con il suo fioretto, ha vinto tutto quello che poteva vincere. È venuta a trovarmi a casa mia e appena ho aperto la porta, l'uragano Bebe mi ha subito travolta. Camicetta da brava ragazza a quadretti, abbottonata fino al collo. Abbinata però, attenzione, a scarpe da tennis super tecniche. Sorriso stampato in faccia e una parlantina fuori dal comune.
Io posso fare tutto quello che io voglio fare. Sì, no, ero veramente rompipalle strozzabile. Questo era il termine.
Basta passare 5 minuti con lei per capire che non esiste un no che potrebbe farla vacillare. Bebe è come un treno che non si ferma. Datemi un paio di gambe e vi farò vedere. Si è messa le protesi ed è diventata una campionessa paralimpica. Con la sua famiglia ha anche fondato un'associazione, la Art for Sport, che aiuta i bambini amputati a continuare a fare attività fisica e a non farsi scoraggiare dai tanti no della malattia.
Allora, io la mia fortuna forse è che ho ricevuto tantissimi no. Ma tanti, tipo ogni volta, guarda, il mio più grande no forse è stato quando volevo tornare a fare scherma e
dopo la malattia.
Io ho iniziato a 5 anni, quindi ho fatto scherma tutta la vita.
Quindi tu a 5 anni già?
Sì, già a 5 anni ero lì col fioretto più alto di me, la maschera che mi arrivava alla pancia. La mia prima maschera me la regalò Babbo Natale, tra l'altro.
Bravo Babbo Natale, vedi, fa sempre i regali giusti.
Esatto. E quindi sono sempre vissuta in palestra. La sera che sono stata male ero in palestra, per dirti. Il primo posto in cui sono tornata, uscita dall'ospedale, è stata la mia palestra. Cioè io, il puzzo della palestra, che per me è una fragranza tipo buonissima, è il mio luogo preferito. E quindi per me tornare là è stata la cosa più importante di tutte. La scherma, purtroppo, per fortuna, si fa con la mano e il polso. Quindi, essendo amputata proprio sopra il polso, e quando sono tornata in palestra ho detto: ciao, vorrei tornare a fare scherma. No, è impossibile.
Ti ricordi quel giorno?
Sì, ero al centro protesi, perché quando sono andata là e siamo andate, mi ha detto: ok, mi serve una protesi per fare scherma. Bebe, ma non puoi, abbiamo sentito anche gli altri, non puoi. Tra l'altro per me è stato traumatico, perché tutto il periodo in ospedale ogni volta i miei genitori: dai, muoviti a stare bene, che così torni in palestra, che torni a fare scherma. Non saranno neanche loro porsi il fatto se si potesse o non si potesse fare, perché ovviamente tua figlia è più di là che dico, comunque la mia malattia ammazza il 97% delle persone, quindi se l'unica
cioè,
cosa
il 3%
che...
di possibilità che tu fossi qui con
esatto.
noi
esatto, cioè ero in coma proprio, poi quando sono uscita dal coma ogni volta l'unico modo per riuscire a motivarmi a dire ok facciamo andiamo e tutto era dai bebè muoviti che torno in palestra, dai bebè che se stai bene torno in palestra, dai bebè che se si fai questa medicazione che farà male e tutto ma se la fai finisci poi torno in palestra, quindi per me era
perché
tutto
perché loro sapevano che era il tuo più grande desiderio e
sì,
quello
sì.
che ti dava la spinta
esatto.
per andare avanti
esatto, io quella era l'unica cosa che mi diceva veramente dai forza muoviti, perché alla fine sì è fisico, è una malattia fisica, ma è tanto tanto psicologico. Per me è stato indispensabile la mia famiglia. Io ero in terapia intensiva pediatrica e non possono entrare i minori di 18 anni. Mia sorella aveva 6 anni e mio fratello ne aveva 13. Quindi non potevano entrare teoricamente. Però io sapevo che il sabato sera riuscivano ad infilarli dentro la stanza e mangiavamo la pizza. Loro, perché io avevo tutti i tubi quindi non potevo mangiare, però loro mangiavano la pizza perché noi eravamo abituati che a casa la domenica sera era pizza e film. Quindi per rendermi la cosa più normale possibile, e il sabato sera venivano i fratelli e facevamo pizza e film. Anche solo sentire l'odore della pizza per me e
era
guardare
casa.
Era casa, esatto, ed essere lì con
quanto
miei fratelli.
Quanto tempo sei stato in ospedale?
104 giorni. E lo so perché, va bene, ti ho detto, noi abbiamo casa all'Isola d'Elba e sono cresciuta con mia nonna che raccontava di Napoleone che è stato 103 giorni in carcere all'Isola d'Elba. E quindi ero, sì, ho superato Napoleone.
Hai questo record.
Esatto. Vabbè, ero piccola, quindi ogni volta mi fomentavo per queste cose qua. Però sì, no, è stato... Alla fine... La fortuna è che appunto dovendo arrivare al sabato ogni settimana per vedere i miei fratelli, dovendo riuscire a affrontare tutto una settimana per volta.
104 giorni esci, il tuo obiettivo era tornare in palestra, quindi quel pomeriggio ti prepari e vai in palestra.
Mi hanno portato a Roma, perché a Roma c'è la nazionale di scherma, si allena a Roma, per questo anche mi sono trasferita a Roma. Ci avevano già detto no più volte, quelli del centro protesi, quelli dell'ospedale, ci hanno già detto tutti no.
Quindi una serie di no.
Esatto, però mio padre e mia madre sono...
Come
vuoi
te.
Qualcosa? Vai e vattelo a prendere. Non è che se una persona ti dice no, allora è no. Vai e rompi le balle a quella dopo. E no all'ospedale, e no al centro protesi. Andiamo direttamente a quelli che fanno scherma in carrozzina, dalla scherma, dalla nazionale scherma paralimpica, e vediamo se anche loro ti dicono no. E la cosa bella è che lì hanno detto non si può, però proviamoci. E quindi su questa protesi qua, che è quella normale, misero un fioretto e lo scocciettarono proprio con lo scotch. Un fioretto di plastica, ci misero lo scotch tutto intorno e provai e fu pazzesco. Cioè veramente ci siamo divertiti così tanto.
Pazzesco mi sono... cioè?
Mi sono rinnamorata completamente della scherma. Cioè ho capito perché ero così innamorata della scherma prima. Per me la maschera addosso, il fioretto in mano, quello è il mio mondo, io sto bene, scelgo io chi sta dentro la maschera. Cioè quando sei lì, sei focus sulla persona che c'è davanti, senti solo il respiro dell'avversario e la voce dell'arbitro. Poi vabbè, io mi concentro tanto su alcune cose in modo particolare e riesci a filtrare
tipo
solo
cos'è,
le persone.
Cos'è la concentrazione, dove va di solito?
Io sul respiro dell'avversario.
Il respiro dell'avversario.
Sì, perché in base al respiro riesco a capire cosa fa e cosa non vuole fare, se è carico, se non è carico, se devo far mettergli più paura. E io sono un po' cattiva in pedana, quindi urlo tanto più che altro per sfogare me, ma per dar fastidio a quell'altro.
È una tecnica.
Ma in realtà siamo un po' tutti animali in pedana. Siamo proprio degli animali. Io ringhio sotto la maschera. Infatti ogni tanto il miratore prende paura, perché io proprio c'è sta cattiveria dentro e proprio viene da ringhiare.
Però scusa, quando ti dicevano qui no, ma tu la sera quando tornavi a casa come stavi?
Ma in realtà ho sempre, forse perché i miei genitori mi hanno sempre aiutato tanto e mi hanno sempre caricata moltissimo, non mi hanno mai detto guarda bebè, ti hanno detto di no, basta. Mi hanno sempre detto lottiamo, andiamo avanti. Infatti la mia prima protesi da scherma me la fece mio padre. Ci credeva talmente tanto e sapeva che per vedere me felice dovevo tornare a far scherma. E allora si è messo là in modo molto manuale e casereccio. Si mise ad inventare questa protesi da scherma.
Quindi quella serie di no che hai ricevuto ti hanno poi portato ad essere la campionessa? Perché tu volevi vincere pure, mica volevi soltanto tirare di scherma.
No, non credere alla gente che dice vuole partecipare. No, sono tutti fake. No?
Sono fake,
sì,
sono
sì.
Fake news.
Esatto, no, non ci credere. La gente non crede veramente questo, ma neanche se giochi a burraco vuoi perdere, voglio dire.
La scherma che davvero scorre nel sangue di questa ragazza. Congratulations to sa pensare le stoccate.
Tu bebe, quando sei tornata a scuola, dopo la malattia.
L'hanno interrogata il primo giorno, lascia perdere. Lascia perdere.
Poi senza protesi.
Sì, sì, ero senza protesi.
Eri in carrozzina?
Sì, ma avevo... Ora, in realtà io avevo appena iniziato da un mese, e il primo anno di...
scuola
di
media.
Prima media, sì. Quindi era già un cambiamento strano e sono arrivata là, ho avuto la fortuna di avere una gran bella classe. Io poi credo molto nelle squadre, per me la squadra è anche il compagno di classe ovviamente. Siamo sempre andati super d'accordo. Io in ospedale comunque facevo scuola perché non volevo perdere un anno. Quindi comunque le maestre mandavano le verifiche, le maestre, le professoresse mandavano le verifiche in ospedale, che avevo i professori che venivano da me in stanza tutti i giorni. Quindi facevo le lezioni uno a uno, quindi ovviamente le fai molto
quindi
più
veloci.
Quindi
tu la DAD l'hai già fatta?
Io daddavo un sacco, sì.
Tu daddavi?
Sì, sì, io davo tanto. E infatti era bellissimo perché tra l'altro io ero avanti rispetto a loro, perché appunto essendo sola, e quindi mandavo avanti le verifiche agli altri. E infatti quel periodo in cui ero in ospedale la classe andava fortissimo. Hanno detto non capiamo se è perché non ci sei te che le distrai o viceversa sei te che gli mandi le verifiche avanti. E perché io ho sempre parlato tanto anche in classe, sono sempre stata una di quelle col voto basso in condotta.
Tu prima hai detto, io quando sono andata in palestra mi hanno detto no, tu non puoi tirare più di scherma, ed è stato il no dove proprio ti ha colpito, e poi sei andata avanti, poi sei andata a Roma. Dopo le Olimpiadi, tu sei tornata in quella palestra?
Allora, dopo la malattia sono tornata lì ad allenarmi. Sono tornata nella mia palestra a Mogliano
Veneto. Che però anche lì ti dicevano non pensare di puntare chissà dove.
Ma in realtà la scherma è talmente tanto tecnico-mentale che tu puoi arrivare ovunque. Cioè, ovviamente se c'hai la testa, c'hai un bravo allenatore e ti fai tante tante ore di allenamento, ma come in tutte le cose. Cioè, se uno sogna di diventare un calciatore, non basta sognarlo, devi farti un mazzo tanto, allenarti tutto il giorno, tutti i giorni. Io non sono una di quelle delle persone che crede nel talento. Cioè, io non riesco a dire che... Allora,
cioè, per
se
te
uno
il talento
nato,
non è importante?
No, se uno c'è nato non vuol dire che è bravo in farlo. Cioè, io se uno è bravo a cantare, non è che c'è nato imparando a cantare. Secondo me uno deve farsi il mazzo, allenarsi e arrivare a cantare bene. Cioè, secondo me chiunque... Io non so cucinare, ma perché non mi sono mai allenata a cucinare. Cioè, secondo me ognuno può fare quello che vuole se si allena a farlo. Io ho alcuni miei amici che, tipo, se so che sono bravi a fare una cosa o che magari non sono bravi ma vogliono farla, io impazzisco. Tipo, oh, ma ti svegli? Io proprio mi arrabbio proprio. Ieri ero con un mio amico e stavo parlando di non mi ricordo più cosa. E mi fa, Bebe, perché tu sei proprio una stronza. Però ogni tanto c'hai questi sprazzi di bontà. E faccio, grazie. Se la gente di solito al contrario è buona e poi c'ha questi sprazzi di stronzaggine.
Ma una stronza piange ogni tanto? Hai pianto?
Io piango, allora, piango tantissimo. E tutte le cose sportive mi emozionano tantissimo. Cioè, se una bambina fa una capriola, io piango. Guarda, ci ha provato per così tanto, poi ce l'ha fatta, ha fatto una capriola, cioè te ne rendi conto?
Attenzione, tutto l'ultima stoccata.
Pronto.
Sì! La 45esima sì! Stoccata, le medaglie di bronzo per le azzurre. Bebe Vio, che personalità!
Quando hai vinto le Olimpiadi, quanto hai pianto?
Beh, lì era una roba sportiva, ho pianto tanto.
Per giorni?
Sì, no, ma ancora io se guardo i video piango. Anche perché era anche la prima Olimpiada da maestro per il mio allenatore, siamo stati parecchio male prima, io mi ero infortunata poco prima della gara. Quindi...
Anche oggi è infortunata, ve lo voglio dire.
Sì, sono sfigatissima, vabbè.
No, perché l'hai spericolata.
Ma in realtà io ho paura di tante cose, la gente pensa che io non abbia paura, io ho paura veramente di tutto, e anche di un gradino, di qualsiasi cosa, e però in realtà...
Che senso hai paura anche di un gradino?
Cioè, perché comunque con le protesi rischio di cadere ovunque, però la fortuna è che mi piace aver paura delle cose, mi piace affrontarle, e io godo proprio nell'affrontare le cose, le situazioni.
L'ultima cosa che hai affrontato?
Bah, questo infortunio che sto avendo da 5 mesi e mezzo, e tra 5 mesi c'è un'Olimpiade, quindi... No, 6 mesi c'è l'Olimpiade. Quindi adesso ancora stiamo lottando con questa cosa qua. E ancora non so se hai notato quanto è gonfio il gomito. È tipo, è enorme.
Non l'ho visto prima.
Guarda, rispetto però, a questo.
No, mamma mia, ragazzi. Bebe.
No, è fuori di testa. Poi fa malissimo, non c'è un momento della giornata in cui non faccia male. Anche se faccio addominali, dopo poco mi viene male perché mi partono tutti gli spasmi al gomito. Quindi non posso farci niente.
No,
quindi...
ma scusate, voi non la potete vedere, ma è 4 volte
sì, esatto,
più grosso dell'altro gomito.
C'è una mia amica che sta studiando medicina che tutti i giorni viene a farmi le punture a casa e fa un sacco di ridere perché sta imparando sulle mie chiappe praticamente.
Questo è sfruttamento.
Almeno ci divertiamo un sacco. No, no, io le sto facendo fare la pratica. Anche infatti le prime volte che era lì che cercava di bucare con sto ago, e faccio: Marta, un tentativo solo ti prendo. Però no, io mi diverto a fare queste cose. Anche perché se, anche in ospedale, io ero lì ogni volta che arrivava quel magari lo specializzando, la prima volta, dai, dai, vieni, vieni, impara su di me, perché se non impari su di me la gente
c'ha
paura. Però
tu nella tua vita di sofferenza le hai vissute.
No, no, io ho sofferto tanto, ma in realtà non... Ho imparato talmente tanto a gestire il dolore.
Che come si gestisce il dolore, bebè?
Beh, secondo me quando lo soffri per tanto alla fine te la impari.
Te la impari?
Sì, sì. No, allora, in ospedale mi dicevano sempre da 1 a 10 quanto male senti. E vabbè, la cosa più dolorosa per me è stato il trapianto di pelle. Perché qua tutte le cicatrici che vedi in realtà era tutta ferita aperta.
Ok, quindi dovevano chiudere.
Dovevano, però per chiudersi una ferita così grande non ce la
fa. Non
metti i punti. No, perché com'è che fai? Quindi prendi dell'altra pelle in altre parti del corpo, dove è pelle sana, e poi te la mettono addosso. E ti mettono le graffette intorno e quindi la pelle inizia a ricicatrizzare in tante piccole zone al posto di una zona grande, capito? Perché io avevo
quindi
tutta...
lì da 1 a 10 quanto?
Lì ho detto 9,7. Ho detto ci sarà uno stronzo che sta soffrendo più di me.
Medaglia d'oro, Bebe. È qui l'abbraccio della famiglia Vio.
L'obiettivo immagino che siano le Olimpiadi. C'è sì. Un altro obiettivo?
Laurearmi. Non ce la faccio più. Voglio avere un pezzo di carta che dica che sono intelligente.
Secondo te serve la laurea per dire non...
Ma però mi dà una sicurezza in più.
In cosa ti laureerai?
Comunicazione e relazioni internazionali. E poi voglio andare a fare il mio master, voglio arrivare insomma dove voglio andare. E poi il mio sogno sarebbe dal 2024 al 2028 fare la segretaria del presidente del CIP, di Luca Pancalli, perché voglio imparare perché il mio sogno è diventare presidente del CIP. Quindi voglio fare la segretaria per capire e studiare tutto, perché lui è un avvocato, quindi le carte le sa leggere, lui sa fare tutto, io non so fare niente. E quindi vorrei proprio starle addosso per 4 anni.
Ma lui lo sa?
Lui lo sa.
È
psicologicamente pronto ad affrontare 4 anni. Sì, sì, io ho detto vuoi il caffè, ti faccio il caffè. Devi firmare delle carte, insegnami a leggere le carte. Devi andare a fare un viaggio, io vengo con te in viaggio e ti prendo la stanza in hotel.
Io non
so.
Ti prenderei mai.
No, no, io in realtà lavorativamente parlando sono molto forte.
No, no, ma guarda, ma bebè, che tu lo sia. Però pensate, una come te tutti i giorni che vuole imparare tutto.
Sì,
quindi
sì,
lui
io
avrà...
poi io bombardo di domande. Cioè io sono veramente fastidiosa.
Quindi, dottor Pancalli, ci sta pensando? Avvocato Pancalli.
Esatto.
Ci sta pensando?
Sei pronto? Sì, sì, il mio sogno sarebbe quello, riuscire a stare addosso a lui per 4 anni e imparare tutto il possibile per poi diventare presidente del CIP dopo 4 anni di gavetta.
Tra 5 mesi le Olimpiadi?
Sì.
Se non dovesse succedere?
Io ci vado comunque, una bella vacanza.
Cioè
io ho talmente tanti miei amici che vanno, che gente con cui mi alleno tutto il giorno, tutti i giorni, che almeno il tifo vado a farglielo.
Quindi tu parti lo stesso?
A voglia. Anche solo per dare fastidio a fondo penale ai miei avversari con cui sarei dovuta andare contro. Io tanto so che gli do fastidio a livello psicologico, quindi magari sapere di avermi a fondo penale gli do noia. E poi vado a fare il tifo per quella che mi sta simpatica.
Vuoi fare le Olimpiadi per tutta la vita?
No, no, no. Ah. Faccio già schifo fisicamente. Ma non duro fino a neanche manco questa.
Anch'io.
Lo penso anch'io. Vedi, no! Ho detto anche a Siri. Grazie, Siri.
Ma come si permette?
Guarda, la mia serie è più stronza di me, te lo dico.
Una cosa piccola che ti rende felice?
Un aperitivo con gli amici.
Il rumore, il suono che ti dà la carica?
Io sono un po' malata, mi piacciono i rumori fastidiosi. Tipo, è presente le cose che scricchiolano? Il tic tic dell'orologio? Il beep della cintura se non te la metti. Io adoro svegliarmi quando mi fanno lavori, tipo è presente il martello pneumatico accanto. No, sono proprio malata. Ma forse perché sono cresciuta in una palestra di scherma, che non so se hai mai sentito il rumore di una palestra di schermo.
Com'è?
Allora, i tabelloni da scherma, e ogni volta che fai il punto fanno beep. Però sono tipo, calcola, 8 pedane. Quindi 8 beep che vanno in contemporanea. In più se ti stacchi inizia a fare beep 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 beep, beep. E c'hai tutti questi beep 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 in giro per la pedana. La gente che urla. Il rumore dei piedi sulla pedana che è in ferro. E presente le scarpe da basket che fanno cic, che come si chiama quel rumore
lì? Ma sono tutte
lì.
Cose odiose,
sono bellissime. E le lame che si schiantano. Il rumore del che sono tipo due ferri uno contro l'altro. A me tutti, sono cresciuta in una palestra da scherma. Quindi mi sono innamorata dei rumori fastidiosi e...
quelli ti danno la carica?
Sì, sì, a me è tutto.
Ora li mettiamo tutti nel podcast.
Ok, vai. Okay. Vai a registrare la sega qua sotto.
Bebe mio, grazie.
Grazie.
Bebe. Grazie.
Ricomincio dal no è una serie di Caterina Balivo prodotta da Cora Media. È stata scritta con Alessia Raffanelli. Il sound design è di Luca Micheli. La post-produzione e la finalizzazione sono di Guido Bertolotti, a cura di Michele Rossi. La supervisione editoriale è di Sabrina Tinelli. La producer è Valentina Meli. Il fonico di presa diretta è Michele Boreggi, il fonico di studio Pietro Bozzini.